Oggi il Vangelo è dal Vangelo secondo Luca, dal capitolo 9. Si comincia dalla seconda metà del versetto 11 fino a 17. Leggiamo un pochino prima noi, un versetto prima, per ambientare meglio tutto. Al loro ritorno, cioè al ritorno degli apostoli, i dodici, che erano stati mandati col potere e l'autorità su tutti i demoni e il potere e l'autorità di curare le malattie, erano stati mandati, tornano. Al loro ritorno gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Pensate che bello, che io trovo un peccato che San Luca non abbia riferito qualcosa di quel che hanno raccontato. Comunque non ci dice proprio niente. Si vede che non è importante. È importante aver ubbidito a Gesù. E possiamo immaginarceli i frutti. Quindi così è anche il nostro. La nostra obbedienza a Gesù porta frutti, ma non occorre farla sapere a tutto il mondo. Allora li prese con sé. Questo è bello, che Gesù ha questa delicatezza verso i dodici. Li prese con sé e si ritirò verso una città chiamata Betsaida, che sappiamo dov'era, non esiste più, c'è un prato, forse hanno cominciato a scavare i francescani, ma forse no, non mi ricordo. Comunque a nord del lago, nord-est del lago di Genezaret. Ma le folle lo seppero e lo seguirono. Ecco, qui comincia il Vangelo di oggi. Le folle lo seppero e lo seguirono. Quindi non gli permettono di realizzare il suo progetto di star da solo con i discepoli. Un altro evangelista, non mi ricordo quale, dice che erano stanchi e avevano bisogno di riposo. Egli le accolse e prese a parlar loro del regno di Dio. Questo è bello, Gesù non si lamenta di questo imprevisto, di questo cambiamento di programma, ma le accolse le folle. D'altro evangelista dice perché le ha viste come pecore senza pastore che hanno bisogno di nutrimento. E prese a parlar loro del regno di Dio. Io non l'ho fatto, potete farlo voi, andare a leggere nei Vangeli quante volte Gesù parla del regno di Dio. Fin dall'inizio, la prima volta, aveva detto è vicino il regno di Dio, ricordate. E poi ha sempre parlato, le parabole le ha tutte inventate o costruite per far vedere qualcosa di come si sviluppa, di come cresce, di come diventa, di come si vive nel regno di Dio. Perché Gesù ci tiene tanto? Perché è la sua novità. Lui vuole impostare una nuova politica nel mondo. Perché la politica che c'è nel mondo è quella dei regni del mondo, che sono basati sul denaro, sulla violenza, sulla sopraffazione, e quindi sono pieni di sofferenze i regni del mondo, perché soffrono quelli che opprimono gli altri, perché non vivono una vita secondo la nostra umanità che è creata da Dio per amare, e soffrono quelli che sono oppressi. Questi sono i regni del mondo, Gesù è venuto per portare la novità di Dio, della vita di Dio. E quindi, se gli uomini vivono la vita di Dio, il regno non è di questo mondo, è regno dei cieli. È una nuova politica che non è basata sul denaro, e difatti lo vedremo dopo, e non è basata sul potere, sulla violenza, ma soltanto sull'amore, sull'attenzione ai poveri, ai piccoli. Difatti, ecco subito che Gesù non solo parla del regno di Dio, ma la realizza, perché guarisce quanti avevano bisogno di cure. Quindi si adopera per alleviare le sofferenze invece che crearle. Non so se voi vi siete meravigliati quando Gesù era davanti a Erode o davanti a Pilato. Non hanno saputo vedere che lui, coi miracoli che aveva fatto, coi segni che aveva alleviato le sofferenze dei loro sudditi. Quindi aveva fatto del bene al loro regno. Non ci ha neanche pensato. Non ci pensano nei regni di questo mondo. Quindi Gesù guarisce quanti avevano bisogno di cure. Questo fa parte del regno dei cieli. L'attenzione a chi soffre. Perché nel regno dei cieli c'è l'amore di Dio. Non c'è violenza, non c'è sopraffazione, non c'è il potere del denaro. Il giorno cominciava a declinare, quindi siamo nel secondo pomeriggio. Non so che ora, non proviamo neanche a dirlo, ma... E i dodici gli si avvicinarono. I dodici pensano di dare un consiglio a Gesù, dicendo, si avvicinarono a lui dicendo, voglio dargli un consiglio. Non è la prima volta e non è l'ultima, però, come tutte le altre volte, Gesù non può accettare il consiglio dei suoi discepoli, perché sono consigli appoggiati sul modo di vivere della politica di questi mondi, di questo mondo, dei regni di questo mondo. Quindi Gesù, noi lo leggiamo il consiglio che gli danno, l'Evangelista lo riporta per farci capire cos'è, cosa c'è di sbagliato. Gesù non lo accetta. Congeda la folla, mandali via, lontano da te e da noi, perché vada nei villaggi e nelle campagne d'intorno per alloggiare e trovar cibo. Sembra un consiglio disinteressato, sembra un consiglio che viene dall'amore per questa gente che non resti affamata e senza un tetto per la notte. Sembra. Però questo consiglio comincia con congeda la folla. Come dire, tu non sei più il loro bene. Tu non sei più la loro vita, devono cercare altrove, perché qui siamo in una zona deserta dove non c'è niente né per mangiare né per dormire. Questo è il consiglio dei discepoli. Se noi pensiamo ai consigli che diamo noi, non a Gesù, non ci permettiamo, ma tra di noi o diamo un consiglio al parroco, o diamo un consiglio al vescovo, o tutti i giorni diamo consigli al Papa. Come sono i nostri consigli? Dove sono appoggiati? Quindi un discernimento deve insegnarcelo Gesù, perché quello che hanno i discepoli, benché siano già stati in missione, benché abbiano già scacciato demoni, abbiano già guarito infermi, eppure ancora non sono in grado di dare un consiglio azzeccato a Gesù, cioè un consiglio che vada bene per il regno dei cieli, andrebbe bene per i regni del mondo, ma per il regno dei cieli questo consiglio non serve, anzi contrasta. Gesù disse loro: semplice, dateli voi stessi da mangiare, non mandateli via, perché Gesù si sente il pastore. Erano come pecore senza pastore, lui si sente il pastore delle pecore. Ora, il pastore, quando le pecore sono affamate, cosa fa? Le manda via? Mai successo. Quando le pecore sono affamate, è il pastore che le conduce al pascolo, dove sa che c'è l'erba. Quindi Gesù sa che i suoi discepoli hanno il cibo da dare a tutta questa folla, a tutta questa gente. Risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. Qui San Luca non accenna all'orzo, pani d'orzo, dice solo 5 pani e 2 pesci. Si vede che lui, che era un cittadino di Antiochia, probabilmente non sapeva neanche che esiste il pane d'orzo. Quindi non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. A meno che, come dire, con questi non possiamo neanche cominciare con 5 pani a 5.000 uomini. Non possiamo neanche cominciare, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. A comprare, ecco, entrano i soldi. Vedete che i consigli dei discepoli sono quelli di questi, dei regni del mondo. Ci vogliono i soldi. E chissà se noi li abbiamo. Nell'altro Vangelo, quello di Giovanni, è Filippo che dice: abbiamo, no, ci vorrebbero 200 denari. Non dice che ce li avevano, ma ci vorrebbero per dare a un pezzettino ciascuno. Questo è il consiglio ulteriore che danno: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a far la spesa. E poi chissà se trovavano un negozio o 2 negozi col pane per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini, un numero sproporzionato. 5.000 uomini, non so se è San Luca o un altro evangelista che diceva che siamo nei giorni vicini a Pasqua. E allora è abbastanza, non è Luca, ma è un altro evangelista, allora è abbastanza significativo, perché se siamo vicino a Pasqua la gente dovrebbe andare a Gerusalemme in pellegrinaggio e invece vanno ad ascoltare Gesù. Qui non ve l'ho detto che le folle, quando Gesù parla ai discepoli, dice: ma questa gente, è San Marco che lo dice, è da 3 giorni che mi ascoltano, che mi seguono. Adesso hanno bisogno di mangiare 3 giorni, quindi vuol dire che questa gente viveva, aveva mangiato, si era nutrita della parola di Gesù. E fino adesso gli è bastata. Con la parola di Gesù sopportavano anche l'appetito e la fame. Perché quando uno sente che c'è una parola sapiente e saggia che dà vita, insomma, lascia in secondo ordine il mangiare. Forse l'avete sperimentato anche voi qualche volta. Cinquemila uomini. Che numero è questo 5.000? È un numero che tornerà negli Atti degli Apostoli, sempre Luca, quando a Pentecoste c'è stata un'ondata di conversione, 3.000. Ma dopo, qualche tempo dopo, non molto, c'è stata un'altra ondata di conversioni e la parrocchia di Gerusalemme ha raggiunto i 5.000. Qui sono già 5.000, un numero esagerato, molto grande. E gli disse ai discepoli: fateli sedere per gruppi di 50. Ve l'ho spiegato alla predica. Gruppi di 50. Perché 50? Intanto 50 non è un numero esagerato. 50 ci si può conoscere. Quindi si possono stabilire delle relazioni. In 50 si può sapere chi è uno, chi è l'altro, di che cosa ha bisogno uno, che sofferenze ha l'altro, e ci si può aiutare. Quindi Gesù forse vuol già indicare ai discepoli che le comunità non le faranno molto grandi. Faranno comunità piccole, di queste dimensioni. Questo è una possibile, come dire, conseguenza di questa parola di Gesù. Ma da dove l'ha trovato Gesù questo numero? Perché sappiamo che lui non inventa. Lo troviamo nei libri dei re, quando si parla di Elia, di Eliseo e dei gruppi dei profeti che ci sono nel popolo. E i gruppi di profeti erano gruppi di 50. E questo ci aiuta a capire che allora i discepoli di Gesù, che mangiano il pane che darà lui, sono profetici. Diventano profeti. Perché? Se uno è nutrito da Gesù, di chi parlerà dopo? Parlerà di Gesù. Quindi è profeta, perché tutti i profeti nell'Antico Testamento, perché sono chiamati profeti? Perché parlano in anticipo di colui che deve venire, quindi parlano di Gesù. Adesso se questi mangiano il pane che viene dalle mani di Gesù e lo mangiano gratis, quando torneranno a casa parleranno di lui. E quindi saranno profeti. Ed eccoli tutti a gruppi di profeti. Abbastanza facile. Grazie. Così fecero. E li invitarono a sedere tutti quanti. L'unica cosa che deve fare questa gente è sedere. Un altro evangelista ci ha detto che c'era molta erba, quindi sedevano sul tenero, non sui sassi. Li ha invitati a sedere tutti quanti. È Gesù che dà quest'ordine, fateli sedere, e i discepoli così fecero, li fecero sedere. Quindi devono riposare. Si siede chi si mette in stato di riposo. Ricordate quando Mosè aveva dato l'agnello da mangiare con i pani argini? Dovevano mangiare in piedi. Perché dovevano partire. E poi ogni volta che celebravano, in piedi, per ricordare quella fretta. Con Gesù finalmente il viaggio è finito. Tutti possono, devono sedere. Con Gesù si può riposare. Gesù è più di Mosè. O meglio, Mosè ha iniziato il viaggio uscendo dall'Egitto. Gesù lo conclude. Il popolo uscito dall'Egitto continuava a lamentarsi che mancavano i porri, le cipolle e i cocomeri. Qui siedono e mangiano, senza nemmeno raccogliere, viene dato loro in mano. Non devono raccogliere la manna come facevano nel deserto. Quindi Gesù è un nuovo Mosè, più di Mosè. È la conclusione. Mosè era solo profeta di quello che è Gesù per il popolo. Allora egli prese 5 pani. Prese vuol dire li ha presi in mano, e i 2 pesci. E cosa fa? Levati gli occhi al cielo. Cosa c'è in cielo da vedere? Le nuvole? Gli uccelli che volano? Levati gli occhi al cielo, come dire, il mio cuore è rivolto al Padre. Perché levar gli occhi, dice, gli occhi guardano dove c'è il tesoro. Lì Gesù si immerge nel Padre, si rivolge a Lui per far che? Per benedirlo. Pronunciò la benedizione è benedizione di Dio che dà il cibo ai passeri, ma anche agli uomini. Quindi Gesù non fa riferimento, non dice alla gente adesso guardate cosa faccio io, ma cosa fa il Padre per voi, attraverso di me, ma è Lui. Quindi qui vediamo l'umiltà di Gesù, qui vediamo un aspetto della vita trinitaria. Li spezzò, come si spezzavano i pani azimi durante la cena pasquale, come Gesù spezzerà gli azimi nella sua cena ultima coi discepoli. Li spezzò e li diede ai discepoli. Non li dà alla gente che s'arrangino, ma ai discepoli. E questo è importante. Così i discepoli hanno un compito, hanno un ruolo importante, sono loro a distribuire il pane di Gesù. Perché li distribuissero alla folla. Ricordate che la folla è seduta, quindi nessuno fa niente. Tutti ricevono dalle mani dei discepoli. Ogni discepolo a una fetta di gruppi, quanti gruppi erano? 50? 5.000? Erano 100 gruppi? 100 gruppi. Quindi ogni discepolo quanti gruppi aveva? Ditemi, fate, non siete calcolatori voi. 8, 9, 9 gruppi, 9 gruppi ciascuno. Quindi un bel lavoro. 9 gruppi vuol dire 450 persone. Quindi doveva fare i camerieri per 450. Quindi gli diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Voi vedete che poche parole che adopera l'Evangelista. Non ci sono tutti i particolari possibili e immaginabili, ma quelli importanti, quei particolari importanti, Gesù li dà ai discepoli, non va lui, ma ai discepoli. E tutti devono riceverli non dalle mani di Gesù, ma dalle mani dei discepoli. E voi avete già intuito che il modo di fare di Gesù, come ha alzato gli occhi al cielo, tutti i gesti che ha fatto alludono, preludono a quello che farà durante la cena. Allora la folla qui vede che è Gesù che fa tutto, ma il pane arriva a loro attraverso i discepoli. Tutti mangiarono a sazietà. Non è mancato, mangiarono a sazietà. E delle parti loro avanzate furono portate via 12 ceste. Anche qui i numeri sono importanti. Cosa vuol dire 12? Una per ciascuno dei 12. Dopo, anche se cercate in tutto il Vangelo, non le trovate più queste 12 ceste. Dove sono andate a finire? Quando l'hanno mangiato quel pane, loro in 12 mangiavano 12 ceste di pane. Io credo che qui c'è un segreto, una chiave. È una chiave questo 12 ceste. Tu vuoi il pane di Gesù? Vai da uno degli apostoli. Non andare da chiunque, da uno dei 12. Loro hanno il pane di Gesù. Poi, come dicevamo ieri, che qualcuno ha riferito che un'interpretazione è per spiegare che c'è la tendenza, adesso che siamo molto diventati razionali e che vogliamo secolarizzare tutto, la tendenza a spiegare i miracoli di Gesù razionalmente, per dire non sono miracoli, come se non fossero mai più successi dopo, perché ne sono successi, vedi le San Giovanni Bosco, o vedi le noci non so di chi, o il pane di, non so, ho sentito anche l'altro giorno raccontare che mi ricordo Don Dolindo Ruotolo, ma anche altri, quindi non dobbiamo far fatica a pensare che è stato un miracolo proprio così, ma se perché spiegano che Gesù ha dato il via, datemi i vostri 5 pani e diamo quelli, e così tutti hanno imparato a tirar fuori dalla saccoccia qualcosa e condividere. Ma se fosse stato così non c'era bisogno di raccogliere i pezzi avanzati e di tenerli tutti gli apostoli, se li sarebbero tenuti loro. oltre a notare il fatto, come dicevi tu ieri, che Gesù poi, quando sono in barca e si lamentano che hanno un pane solo, in 12 più lui 13, lui dice: ma non vi ricordate? Con quei 5 pani hanno mangiato in 5.000, con quei 7 pani hanno mangiato in 4.000, non vi ricordate? Quindi, se non fosse stato un vero miracolo, così come è raccontato qui, non avrebbe parlato così Gesù. E non avrebbe avuto senso raccogliere le 12 ceste. Quindi noi ringraziamo il Signore per questo segno prodigioso, che era un segno, perché nel Vangelo di Giovanni lo dice che venivano a prenderlo per farlo re, perché hanno detto: sì, sì, questa è una politica utile e comoda, perché così possiamo mangiare senza lavorare. E l'hanno cercato il giorno dopo, e lui dice: ma mi cercate perché siete affamati, perché volete mangiare? Non avete capito il segno, non perché avete visto un segno, perché avete saputo capire qualcosa. Dovevate capire: sono io il vostro pane. O dovevate capire che io sono colui che può darvi una parola per indirizzare la vostra vita, venire per ascoltarmi, non per avere il pane. Quindi, ecco, il nostro lavoro interiore di ciascuno sarà quello di dire: allora Gesù ha compiuto questo segno, chissà cosa vuol dirmi. Forse non solo una cosa, ma tante. E ognuno lo può capire per la propria situazione, per la propria vita. Ci saranno degli insegnamenti che possono valere per tutti, ma ci sono poi anche quelli personalizzati che lo Spirito Santo ci fa comprendere. Come dirà poi Gesù, lo Spirito Santo vi insegnerà tutto e vi ricorderà. Quindi, ecco, rileggeremo, o anche mentalmente ripasseremo questo fatto, questo momento importante della vita di Gesù, per trovare, nei momenti in cui da noi vengono solo i consigli di questo mondo, trovare invece un altro modo di fare, un altro modo di comportarci, che sia quello tipico e solo del regno dei cieli e non dei regni del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Così non daremo consigli sbagliati a Gesù.